Su Radio Fly, a questo punto della mattinata, saluto il professor Marcello Caremani, il nostro specialista per parlare di coronavirus. Professor Caremani, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Intanto mi fa piacere sentirla questa mattina perché un po' ovunque abbiamo letto la notizia positiva, finalmente frenano i contagi, ci sono ancora più guariti che malati, stiamo correndo troppo o sono giusti questi titoli? Brevemente.
Sono tutti giusti questi titoli, però ancora abbiamo una sofferenza al nord, abbiamo ancora Lombardia, particolarmente Milano, dove ancora c'è un grosso rischio di ripresa di diffusione dell'epidemia. Non ci dimentichiamo che il 41% dei lombardi e dei milanesi non rispettano chiaramente le regole, quindi chiaramente questo è ancora un rischio maggiore. Però anche loro hanno avuto dei buoni risultati, ma ancora nei confronti delle altre regioni del centro-sud, le altre quattro regioni del nord, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, ancora hanno qualche problema. Il Veneto sicuramente molto meno.
Professor Caremani, cosa fanno i malati non Covid in questo momento?
Soffrono tutti i malati cronici non Covid, perché purtroppo il l'ago della bilancia si è spostato in maniera massiva verso i Covid, i reparti Covid e gli ospedali Covid. Ci sono gli ospedali come quello di Bergamo che è stato tutto solo Covid, quindi pensate a tutta la massa di malati cronici, dico, che afferivano a questi ospedali in maniera direi continua supportati da specialisti di varia branca, dico, che le hanno curati per tanto tempo. Pensate agli oncologici, si sa molto bene adesso che in questi ultimi 2 mesi il 20% degli oncologici e degli oncologici ematologici chiaramente non si è presentato negli ospedali a fare la chemioterapia, anche in quegli ospedali dove ancora chiaramente, come l'ospedale di Arezzo, l'oncologia continuava a curare i pazienti e a fare le chemioterapie. Più che altro perché avevano paura. E che cosa vuol dire aver paura? Non aver avuto l'adatta comunicazione, dico che un percorso non Covid, che vuol dire un percorso non a rischio, va bene, gli consentiva di arrivare nell'ambiente, in un ambiente protetto con la mascherina e quindi di conseguenza non rischiare di andare incontro ad un'infezione da coronavirus. Poi ci sono tantissimi altri pazienti, i gastroenterologici, i pazienti con cirrosi, i dermatologi, i dermatologici. Ma pensate agli psichiatri, io ricevo una telefonata al giorno da pazienti che ho seguito e che seguo, che poi adesso sono seguite dagli psichiatri, che chiaramente sono spesso in balia di se stessi, perché non trovano più nessuno, la libera professione non c'è più in questo periodo, per esempio, va bene, e hanno difficoltà a parlare con lo specialista che li ha seguiti, allora si rivolgono a me chiedendomi, la prima cosa che mi chiedono è dove posso andare a fare il tampone, cioè come se il tampone gli risolvesse i problemi. Io mi metto lì a spiegargli che non è il tampone il problema, ma è chiaramente il sistema delle regole che consentono di non infettarsi, dal distanziamento, che vorrei ricordare a tutti, ancora distanziamento di almeno 2 metri, la mascherina, l'igiene accurata di lavarsi le mani e tenersi chiaramente in condizioni igienicamente corrette. Quindi, tutta questa serie di pazienti, ma poi non solo questi, ma tutti i pazienti chirurgici, perché i pazienti chirurgici che erano tutti in lista d'attesa, dico, per essere operati adesso c'è una lista d'attesa lunghissima per l'intervento, e l'aver spostato sicuramente le chirurgie in un altro ambiente non ha risolto assolutamente il problema. Anche perché vedete, dico, un ospedale come quello di Arezzo, dico, che è supportato da numerosi anestesisti, consente gli interventi programmati ed urgenti di tutti, la maggior parte dei pazienti che arrivavano al nostro pronto soccorso o si ricoveravano per operare. Dico, non c'è una struttura alternativa non ospedaliera che consente di avere le stesse risposte. Non c'è una struttura che ha una guardia 24 ore, come si dice oggi, 24H. Di rianimatori e di anestesisti che consente di interventi immediati chiaramente dall'intervento ortopedico all'intervento addominale, all'intervento vascolare, che sono sicuramente interventi estremamente importanti. Quindi dico, tutta questa branca, dico, di pazienti, dico, che si trovano a soffrire costantemente e impauritissimi, perché chiaramente io altrettanto sui pazienti che erano in lista d'attesa per interventi chirurgici mi sono permesso, la maggior parte dei pazienti, di tranquillizzarli per le patologie che possono essere operate anche tra un mese. mesi, due mesi, tre mesi. Ma pensate al paziente che ha un tumore di stomaco, un tumore del colon, che si vede rimandare o si vede allontanare l'intervento chirurgico, dico, per questo. Dico. Ma purtroppo, e questo bisogna anche dirlo, non è che per tutti gli ospedali è stata la stessa cosa. Nella nostra area vasta, i tre ospedali non hanno avuto la stessa condizione. Per cui dico Siena, dico un ospedale non Covid, non ha avuto chiaramente adesso, noi abbiamo proprio tutto un ambiente Covid dove si ricoverano soltanto pazienti che hanno questo tipo di patologia, gestiti in maniera brillante dai pneumologi e dagli infettivologi, da un pronto soccorso di d'urgenza direi attentissimo a tutti i problemi e con una rianimazione che ha veramente fatto il diavolo a quattro per potersi mantenere costantemente all'altezza che questi avevano. Ma non tutti è stato nella stessa maniera, quindi la mia sensazione è che chiaramente, come al solito Arezzo, si è sobbarcato la maggior parte della problematica Covid, come nel passato, io l'ho vissuto in prima persona con l'AIDS, dove chiaramente tutta la Val di Chiana senese non drenava Siena con l'AIDS, drenava ad Arezzo, anche buona parte del Lazio, della Maremma laziale drenava ad Arezzo, quindi questo aspetto secondo me è un aspetto che va un attimino valutato e che anche con molta attenzione. Non si può pensare che Arezzo è un ospedale di grande livello quando c'è l'emergenza e poi quando tutto torna come prima, va bene, Arezzo viene demotivato, dirottato, ridotto di qualità, e anche perché vorrò vedere, questo lo dico con molta franchezza, cosa succederà nella prossima fase per tutte quelle specialità come la gastroenterologia, l'ematologia, specialità di alto livello, che fine faranno. Perché fino adesso sono stato un supporto importante per l'ospedale e anche per la città di Arezzo.
Certo, professor Caremani, è stata una scelta abbastanza importante quello di scegliere l'ospedale San Donato come ospedale Covid. Poteva sembrare semmai una scelta più pratica, più agile, destinare come ospedale Covid un ospedale in periferia? Piuttosto che svuotare il San Donato.
Era giusto fare ad Arezzo, guardi, questo non ci sono un bel dubbio, anche perché rispetto anche agli altri ospedali, anche a quello di Siena, pensate che noi abbiamo avuto circa 30 stanze con una persona negativa, persone positive a cui si possono isolare, sia pazienti immunodepressi, ematologici con leucemie, che pazienti contagiosi, va bene, con tanto di antibagno, con tanto di separazione, di stanza per stanza, ma anche con corridoi in cui si può vedere all'interno, creato ad hoc 20 anni fa, va bene, per l'epidemia AIDS, va bene, e che per fortuna è stato creato in maniera molto intelligente con questo aspetto, ma non solo, ma noi nel 2002 abbiamo messo da parte, nell'attesa dell'epidemia coronavirus da SARS-1, va bene, l'ospedale si era procurato mascherine adeguate e tute e camici che erano stati messi da parte perché non avevamo poi avuto bisogno, ma erano già pronti almeno in una prima fase. Sicuramente queste sono servite da baluardo per questi presidi di protezione individuale, per poter lavorare in sicurezza nei confronti di questi pazienti. Quindi era giusto scegliere Arezzo, su questo non ci sono ombre di dubbio, però, va bene, gli altri avrebbero dovuto fare una cosa, cioè prendersi cura e supportare per tutta quella fascia di pazienti cronici o acuti, non Covid, di cui Arezzo chiaramente aveva bisogno poi di essere, oppure anche di programmare insieme, e io lo dico sempre, la governance sanitaria è estremamente importante per programmare una cosa del genere. Non si può farlo senza i clinici sono l'elemento fondamentale. Abbiamo visto che la Covid programmata con i clinici ha dato ottimi risultati. Doveva essere fatta, secondo me, anche per i malati non Covid, una programmazione con una governance, con una programmazione chiaramente con i clinici accanto, che danno il loro importante contributo.
Certo, è una giusta comunicazione, come diceva appunto poco fa. Le rivolgo una domanda che è arrivata al nostro numero di WhatsApp, professor Caremani. Un'ascoltatrice le chiede: cosa rischiano i bambini dopo più di un mese di segregazione senza prendere sole e aria? Cosa succede al loro sistema immunitario e alla loro crescita, visto che a loro, come alle donne, il virus li tocca poco?
Allora, sicuramente questo è molto importante. Il primo messaggio che voglio lanciare alle mamme e ai genitori di questi bambini che sono rimasti in casa: continuate e terminate le vaccinate, le vaccinazioni che erano state programmate. Sono una condizione importantissima, non esiste soltanto il Covid-19, esistono poi tutte le altre patologie infettive a cui si va incontro, dal morbillo chiaramente alla meningite meningococcica. Quindi messaggio fondamentale: completate le vaccinazioni per i vostri figli. Il fatto di essere stato un mese e mezzo senza prendere il sole è sicuramente una cosa importante. Certo, in questa fase una cosa che potrebbe essere fatta è una supportazione di vitamina D, va bene in questa fase, dico, perché il sole è necessario chiaramente per attivarla di conseguenza, ma secondo me la cosa importantissima è questa, l'aspetto psicologico di questi bambini. Non c'è solo mancato il sole, sono mancati i giochi. Il gioco, come lo studio, specialmente il gioco all'aria aperta, è un elemento fondamentale per la crescita fisica, psicologica e caratteriale dei bambini stessi. Il giocare insieme agli altri, il sorridere, farsi gli scherzi chiaramente più semplici, va bene? Il potere chiaramente vedere anche gli altri bambini e confrontarsi con loro, che è l'elemento fondamentale della crescita dei nostri bambini. Ecco perché secondo me è importante l'apertura dei parchi appena possibile, in modo che loro possano andare a giocare con tutta tranquillità e prendere il sole. Ma altro messaggio per i genitori: i genitori nella maggior parte sono stati a casa con un bonus bebè, va bene, dico, quindi dico questo, certo. Dico, è vero, non è sicuramente la risposta complessiva e completa a questo problema, ma è stato sicuramente un piccolo passo in avanti, dico, per far sì che quei genitori se ne stassero a casa con i loro figli, o almeno uno di loro. L'importante è di giocare con loro, cioè i bambini hanno una condizione fondamentale, è vero che possono giocare con i loro coetanei, ma non gli piace mica giocare anche con i loro genitori o con gli adulti e stare anche con i nonni. Certo, i nonni purtroppo sono stati lontani, non hanno potuto abbracciare, questa mancanza di affetto secondo me è una delle condizioni più importanti, perché vedete, un bambino ha bisogno di certezze, e le certezze si hanno se i genitori sono calmi, tranquilli, giocano con loro e gli parlano direttamente. Un'altra grande certezza è l'amore, l'amore che chiaramente gli può essere portato da chi? Dai genitori e dai nonni. E io mi auguro che passi presto questo, i nonni possono riprendere a baciare i propri nipotini con tanto tanto grande affetto. Voglio lasciare un messaggio, va bene, proprio per, ecco, la fine mese di aprile il gruppo di lavoro italiano e di inglese faranno sperimentazione del vaccino fatto dagli italiani su 500 volontari, quindi siamo veramente, si sta correndo in maniera spaventosamente rapida verso la produzione del vaccino, quindi dico, lavoriamo ancora, apriamo come stanno indicando, ma manteniamo sempre le distanze, manteniamo la mascherina, in modo tale da ridurre ancora di più il numero delle persone positive, perché se lo riusciamo ancora notevolmente e sgonfiamo le rianimazioni e i reparti, sicuramente riprenderemo una vita più normale. Normale sarà quando c'era il vaccino, più regolare, va bene, e anche gli ospedali riprenderanno non solo a respirare, ma a curare tutti i pazienti, anche quelli cronici che sono stati un pochino messi da parte.
Professor Caremani, per chiudere, una domanda velocissima, ma una persona con la sua esperienza, perché non la candidano a fare l'assessore della sanità in regione?
Posso sorridere. Dunque, il giorno dopo che sono andato in pensione, anche il giorno stesso che sono andato in pensione, il sindaco di allora, Giuseppe Fanfani, mi nominò assessore alla sanità e al sociale, che ho fatto per 3 anni. Non avevo mai fatto l'assessore di queste cose, ma già nel passato io le sfide le ho sempre accettate con grande piacere, con grande divertimento. Sfidare se stessi è la prima cosa che noi possiamo fare. Mi sono guardato intorno, sono stato quasi un mese a guardarmi, a studiare, a controllare, e poi devo dire che quando sono andato in fondo, una grande critica non l'ho ricevuta, anzi ho ricevuto da molte famiglie che ho aiutato, dico, in grande sofferenza, avevo ricevuto dei ringraziamenti. Quindi che cosa voglio dire? Non avrei problemi ad accettare una sfida così importante, che chiaramente è una sfida molto importante, dico. Una sfida importante perché vede, le persone che affrontano un problema come questo devono un attimino togliersi il vestito di cui si sono vestiti fino allora, rimboccarsi le maniche, studiare attentamente, perché queste cose si studiano, cioè ci hai fatto recentemente a te, sia chi ha fatto gli errori, sia chi ha fatto bene, c'è tutto un percorso già fatto su cui si può intervenire e valutare che cosa, non tanto di criticare quelli che li hanno preceduti, ma quanto di fare meglio, che è una cosa diversa. La critica costruttiva è quella che consente poi di fare meglio degli altri, ma non per criticarli, ma per ringraziarli ovviamente di quello che hanno fatto e per il bacio in avanti. Mi ricordo il mio professore primario, professore Boncompagni, che ho sempre nel cuore, che dopo 5 anni che ero con lui mi disse: Marcellino, senti, tu devi fare una cosa, devi andare un pochino a giro per il mondo, perché io quello che sapevo te l'ho insegnato, ora bisogna che tu faccia qualcos'altro. Ecco cosa vuol dire imparare: prima si impara da quelli che ci hanno preceduti, dai nostri maestri, poi bisogna andare in altri posti ed imparare quello che fanno gli altri, confrontarlo, cercando di fare passi in avanti. Ma non vi preoccupate, io sono un emerito rompiscatole, nessuno mi proporrà.
Grazie, grazie al professor Marcello Caremani, specialista in malattie infettive, che è stato con noi questa mattina e ritroveremo giovedì, sempre alle 11:10. Grazie, professor Caremani.
Grazie a voi, grazie a tutti, un saluto a tutti gli aretini. Forza, forza, forza. Serenità, affrontate il problema per bene, mantenete le distanze, mettete le mascherine, lavatevi. Tenete le attenzioni molto per i vostri genitori e per i vostri nonni. Arrivederci.
Grazie, arrivederci.